Rosa mi ha dato questa immagine bellissima della Madonna, ma pretestuosa, per ricordare che questa mattina a colazione non abbiamo parlato tanto a sottovoce. Ci siamo proposti di fare silenzio, almeno evitando il clamore e evitando il parlare per parlare. Oggi faremo la prova di pranzare e cenare in silenzio, ascoltando la lettura di qualche testo che verrà proposto lì per lì. Bene, dopo questa severa ammonizione, oggi, dopo avere sottolineato ieri l'importanza di essere cristiani nell'ambiente in cui siamo chiamati a vivere, con le responsabilità che ci sono chieste dalla vocazione laicale, tanto per intenderci, cioè di famiglia, di lavoro, dovrei aver ricordato che questa è l'offerta che il Signore si aspetta da noi. Dopo aver detto che le preghiere sono molto importanti, soprattutto è molto importante la preghiera, però in vista dell'esistenza, perché al Signore non fa piacere che noi andiamo da Lui semplicemente per nostro gusto o per far piacere a Lui. Al Signore importa che noi andiamo da Lui a prendere forza per poter camminare. Ecco, oggi vorremmo imparare la stessa cosa, perché poi praticamente siamo sempre lì e questo è il nucleo della vita, facendo riferimento, un riferimento lontano dal punto di vista cronologico, anche se vicino dal punto di vista spirituale. Cioè, partendo come richiamo dalla regola del Carmelo, noi vogliamo addirittura andare a scoprire l'importanza di Elia, Elia profeta, uno dei più grandi profeti, addirittura potrebbe essere considerato il padre dei profeti. Un Elia guerriero e un Elia contemplativo. A noi interessa soprattutto il secondo aspetto, cioè quello della contemplazione, che non vuol dire vedere il Signore, non vuol dire conoscere il Signore, ma stare attenti a Lui, alla sua voce, per tutta la vita. Guai se uno dicesse che conosce il Signore, guai se uno dicesse che conosce il Vangelo, sarebbe male, perché vuol dire che allora dà tutto per scontato, mentre il Vangelo deve essere una scoperta continua, e soprattutto una scoperta continua è il Signore nella nostra vita. Poi come Egli è lo vedremo nel faccia a faccia, avremo tempo per tutta l'eternità, ma per quanto ci serve oggi l'importante è stare con Lui. Torniamo sempre a questa definizione di Teresa, che ci dice in fondo che cos'è la preghiera. La preghiera potrebbe essere anche non aprire mai le labbra, ma stare nella speranza che il Signore, quando gli parla a Lui, perché non sempre risponde secondo le nostre aspettative, dobbiamo essere sinceri, ma risponde innanzitutto attraverso la nostra vita, facendoci scoprire quello che possiamo fare ora, o la cosa migliore da fare ora, con il rischio anche di sbagliare. Ma il Signore ci accompagna, perché Egli stesso, incarnatosi, fattosi cioè come noi, fattosi uomo, in tutto uguale, certo il peccato, anche Lui ha dovuto scoprire giorno per giorno qual era la volontà di Dio. Non perché fosse venuto meno in Lui la volontà di adeguarsi alla volontà del Padre, ma perché la volontà del Padre era quella che gli preparava la gente. Questa è l'incarnazione. Egli che ha fatto tanti miracoli, come sapete, non ne ha fatto nessuno per sé, proprio perché si sarebbe sottratto alla decisione di essere in tutto simile a noi, cioè condizionato dalla vita, non condizionato nel senso che gli avesse perso la libertà, ma con il dovere egli stesso, cioè il peso egli stesso, diciamo così, di dover scoprire attraverso gli avvenimenti qual era la volontà del Padre, come andava sviluppandosi la volontà del Padre, fino alla fine, come sapete, dove umanamente tutto sembrava essere perduto, ma dove egli non perse questa sua attenzione al Padre e quindi cominciò a dire tutte e due le cose con la stessa forza di essere liberato e allo stesso tempo esprimendo il desiderio di compiere la volontà del Padre. L'Evangelista Marco lo dice solo lui con una semplice parola, mentre egli è prostrato, privo anche della compagnia di quei tre apostoli che avrebbe voluto, da cui vorrebbe, avrebbe voluto essere accompagnato, Gesù, lo trovate solo nel racconto della Passione di Marco, Gesù diceva Abba. Dunque ciò che lo fece rialzare, ciò che lo portò avanti, ciò che lo portò fin sulla croce, fino a perdonare tutti dalla croce, accettando questa sorte che è il segno dell'amore che egli voleva che raggiungesse tutti, fu questo istinto che per lui era naturale, cioè di sentirsi padre, figlio, di sentirsi figlio. Per capirci, adesso vado anche fuori del tema, ma è importante questo, per capirci mi è venuto in mente mentre leggevamo la preghiera allo Spirito Santo. Noi abbiamo invocato, invochiamo lo Spirito perché ci assista. E quando ci accorgiamo di volerlo invocare davvero, non come una preghiera fra le altre, anche se è una delle più belle preghiere, ma come veramente colui che mi accompagni oggi nella preoccupazione che ho, ciascuno di noi, allora diventa veramente il desiderio che egli tenga vivo in noi l'istinto filiale, quindi non semplicemente che mi aiuti a fare bene le cose, ma che mi aiuti a far sì che io sia capace di capire, di accettare, di fare mie, come Gesù, con lo stesso istinto filiale, sentendone il peso come l'ha sentito lo stesso Gesù, ma andando avanti, rimettendosi in piedi e dicendo, ecco, questa è ciò che io posso offrirti, ciò che forse è il meglio di quello che io posso fare oggi. Lo illustro con un riferimento preciso a un testo della Scrittura. Tutti avete sentito parlare della prima lettera di Giovanni, e l'avete anche sicuramente letta, l'avete ascoltata durante la celebrazione eucaristica. Ebbene, lì ci sono due affermazioni apparentemente contraddittorie. Una la troviamo nel capitolo secondo di questa prima lettera di Giovanni, dove si dice, ricordate, Giovanni scrive questa lettera quando ormai era anziano, quindi parla ai cristiani come a suoi piccoli figli e quindi usa spesso questa espressione figliolini miei, no? Ricordate? Beh, a un certo punto del capitolo secondo, adesso non ricordo il versetto, dice: figliolini miei, io vi scrivo perché non pecchiate. È ovvio, no? Questo avrei potuto dire anch'io. Vi scrivo perché non pecchiate. Tuttavia, ecco la realtà, realtà della vita. Tuttavia, se avete peccato, se abbiamo peccato, sappiamo di avere un paracletos. Normalmente questo aggettivo viene detto dello Spirito, ma in questo caso viene riferito a Gesù, perché, diciamo, letteralmente vuol dire avvocato, colui che è chiamato presso, paracalein, chiamato presso, quindi il difensore. Abbiamo un difensore che è Cristo Gesù, quindi vi scrivo perché non pecchiate, però, e questa è la nostra vita, c'è anche il sacramento della confessione, per esempio, oppure c'è il pentimento interiore di ciascuno di noi. Bene, questa è la realtà. Nel capitolo quinto della stessa lettera, mentre sta facendo la conclusione, Giovanni scrive: i figli di Dio non peccano. Allora, ecco la contraddizione, dice: ma allora cosa hai detto? Vuol dire questo, ed ecco il riferimento allo Spirito: nella misura in cui noi siamo attenti, cioè non abbiamo semplicemente fatto la preghiera come tutti, come la faccio io, come la fate voi, come capita di farla, è già qualche cosa. Ma un conto è fare la preghiera, è un conto desiderare di entrare in questa prospettiva. Dunque, nella misura in cui io lascio spazio, come è accaduto ai santi, da un certo punto della loro vita in poi, almeno, quando sempre Teresa a 40 anni ha capito e ha cominciato ad essere di Gesù, mentre prima era ancora un po' di Teresa, abbastanza di Teresa, come lo siamo un po' tutti. Allora, nella misura in cui capiamo, entriamo in questa prospettiva, cioè lasciamo che sia lo Spirito a parlare, siamo impeccabili. Infatti ai santi, a differenza di noi che siamo un po' santi e un po' no, è più difficile peccare che non peccare. Vero? A noi è più facile peccare che non peccare. Perché crediamo nello Spirito ma non lo lasciamo lavorare. Beh, credo che anche Lia, tutto sommato, anche se non usa le parole esplicite del Nuovo Testamento, però può portarci su questo stesso cammino. Adesso vediamo cosa riusciamo a dire, ma anche se avessi detto questo soltanto sarebbe, credo, sufficiente. Non perché l'ho detto io, ma perché viene dalla Scrittura, cioè è parola di Dio. Allora, usiamo prima la fantasia. Credo che tutti sono stati nella Basilica di San Pietro qualche volta, anche gli svizzeri. Forse però non tutti avranno notato che nel presbiterio, all'inizio del presbiterio, a destra guardando l'altare, c'è un braccio così, che assomiglia un po' al braccio di Dio della creazione, però non c'entra, anche se quella statua è talmente bella che potrebbe essere stato Michelangelo a farla. E chi è quel, di chi è quel braccio? È di Elia. Ed è lì, perché come voi sapete, accompagnando tutta la navata centrale, ci sono i santi fondatori, quindi c'è anche Teresa, però Teresa è all'inizio, appena entrati dopo poco c'è Teresa. Invece Elia è nel presbiterio e prima di lui c'è soltanto San Francesco, San Domenico e San Benedetto. Benedetto, quindi è il quarto fondatore. Non è vero, no? Questa statua è stata posta lì nel 1727, quindi quasi 300 anni fa. Quando arriverà il 2027 saranno 300 anni. È stato posto lì a spese dell'ordine dei padri carmelitani scalzi e dei padri carmelitani calzati, una distinzione un po' pedestre, però però la più diffusa, ecco, carmelitani dell'antica osservanza, carmelitani teresiani, questo sappiamo esserne essere il significato. E sotto questa statua in latino c'è scritto l'intero ordine dei Carmelitani, dunque i due rami, sottinteso in onore del proprio fondatore, il santo profeta Elia, eresse, sottinteso questa statua, l'anno 1727. La quinta, lo dico soltanto perché è il mio santo, è quella di San Bruno, fondatore dei Certosi. Sapete che San Giovanni della Croce, prima di incontrare Teresa di Gesù, appena ordinato sacerdote, voleva lasciare l'ordine del Carmelo perché non lo trovava all'altezza delle sue aspettative e voleva farsi certosino. Beh, chiusa la parentesi. Dunque, fino a un certo punto della storia, a parte alcuni studiosi seri, ma diciamo l'opinione comune, diciamo quasi fino a 100 anni fa, si riteneva addirittura fondatore dal punto di vista storico Sant'Elia, vero fondatore dell'ordine. I motivi erano due fondamentalmente, ma il primo, quello che aveva prevalso, che poi includeva il secondo, che è più importante, era il motivo garantista. Che cosa vuol dire garantista? Vuol dire che quando i monaci, perché così è nato il Carmelo, quando i monaci del Monte Carmelo, a causa delle insurrezioni musulmane, delle riconquiste, dovettero lasciare il Carmelo per venire in Occidente, poco dopo la regola, si trovarono a confronto con gli ordini mendicanti che erano già nati prima e con un'espansione notevole, come i domenicani e soprattutto i francescani. Mendicanti, adesso per noi ha assunto un significato poetico quasi, no? Poverini, mendicanti, ancora fino a poco tempo fa, anche qui nelle campagne del nord, soprattutto credo c'erano i frati, anche carmelitani, che andavano, i contadini aspettavano proprio il grano, lasciavano le noci, come nei Promessi Sposi, fra Galdino e così via. Però mendicanti, soprattutto a quel tempo, dove la società non era così sviluppata, voleva dire che dovevano essere mantenuti dalla popolazione, perché non avevano nulla, mangiate quello che vi danno, questa è la regola di San Francesco, ma chi lo deve dare? Se sono molti questi mendicanti, diventa una questione economica. No, è vero, non sto scherzando, lo dico sorridendo, ma è così. Dunque, anche dal punto di vista della Chiesa, un altro ordine mendicante, perché ormai erano usciti dalla situazione di monaci, quindi dovevano adattarsi, come poi successe, che si adattarono e molto bene, cominciando soprattutto da Cipro, Sicilia e Inghilterra, prima ancora che in Italia, che in Francia, rischiavano di essere soppressi. E allora, con un po' di fondamento, i domenicani avevano ormai fondatori santi, perché San Francesco è stato fatto santo nel 1228, San Domenico pochi anni, nel 34, pochi anni dopo. Quindi non soltanto erano stati preceduti, ma avevano come fondatori dei santi. Questi venivano senza arte né parte, non avevano neanche un fondatore, perché nella regola c'è scritto ai miei cari fratelli, al mio caro fratello B, sapete, no? Che adesso diciamo Broccardo, quello che è, e è del Monte Carmelo, 33. Ammiriamo questo priore B, perché sicuramente non è stato Alberto a metterci soltanto la lettera, ma è stato lui a volerla trasmettere senza il proprio nome, però non avevano un fondatore e soprattutto non avevano un fondatore di santo, può darsi, ma dichiarato santo no. E allora vogliamo batterli tutti? Il nostro fondatore è Elia. Se dunque i francescani e i domenicani potevano rifarsi a quei grandi santi, i carmelitani potevano addirittura additare come loro fondatore un profeta, addirittura un profeta dell'Antico Testamento. E non uno dei tanti, ma il padre dei profeti, come ho detto. Di fatto, nelle prime costituzioni del 1281, veniva premessa una particolare rubrica che suggeriva ai giovani carmelitani come rispondere, erano giovani, appena entrati, non erano così smaliziati come i padri già di una certa età. Dunque, nelle costituzioni si diceva, voi giovani, quando vi diranno perché vi chiamate fratelli della Beata Vergine del Monte Carmelo? Dovete rispondere, testo delle Costituzioni del 1281, dal tempo dei profeti Elia ed Eliseo, i quali vissero devotamente sul Monte Carmelo, altri santi padri del Vecchio e del Nuovo Testamento, amanti della solitudine di quel monte, favorevoli alla contemplazione delle cose celesti, erano vissuti colà, presso la stessa fonte di Elia. A dir la verità, non erano soltanto i carmelitani a parlare di Elia come fondatore della vita monastica. I carmelitani ne parlavano con questo interesse per fondare la loro rispettabilità, ma tanti altri padri della Chiesa, non potendo concepire una vita che non esistesse una vita monastica prima che essa nascesse da San Benedetto e così via, sostenevano nelle loro opere che ci fosse veramente una scuola dei profeti che avesse, che fosse venuta prima, ecco, come premessa di quello che poi nasce dopo. Beh, questa è la ragione pretestuosa, come quella di Rosa che mi ha dato la Madonnina da proporre. Adesso vediamo brevemente di scendere in quello che del resto voi sapete, ma lo richiamiamo in questi giorni, per scendere al vero motivo che sussiste ancora oggi per guardare a Elia come uno degli ispiratori della spiritualità carmelità, di cui anche voi vi onorate. E come ho sentito ieri sera, non soltanto vi onorate, ma siete felici di farne parte. Lasciando da parte, dunque, la leggenda, non meno bella del resto, nemmeno importante della storia spesso, vediamo al contenuto spirituale da essa sottesa. Sia nel Carmelo tout court, quindi in tutta la famiglia carmelitana, sia nel Carmelo teresiano, la cui madre Teresa d'Avila è la prima a chiamarlo padre e a ricordare la grande fame di Dio provata dal profeta, ci indica che veramente anche nel Carmelo di Teresa Elia continuava ad avere il suo fascino. Un giorno Teresa, libro delle fondazioni, capitolo 27, raccontando le fatiche che le erano costate le fondazioni, credo che ne ha fondato 17 monasteri, sì. Quindi per una donna già di 50 anni passati, poi con molte malattie, molti limiti fisici, doveva essere con i mezzi che c'erano a quel tempo, carri praticamente, perché non è che prendesse le carrozze, prendeva i carri. Raccontando appunto delle fatiche che gli erano costate le fondazioni, soprattutto a causa dei lunghi e faticosi spostamenti, scrive: una volta, fra le altre, non so se l'ho già detto, durante la prima giornata di viaggio da Malagon a Beas, avevo la febbre e tanti mali messi insieme, che considerando il cammino che ancora ci restava da percorrere e lo stato in cui ero ridotta, mi ricordai del nostro padre Elia, quando fuggì da Gezzabele, e dissi: Signore, come potrò avere la forza di sopportare tutto questo? Pensateci voi. È un altro modo di dire quello che abbiamo detto sullo Spirito Santo. Pensateci voi, non vuol dire semplicemente fate il miracolo, aiutatemi, fate che il cammino sia meno faticoso, ma aiutatemi a avere la forza di percorrere il cammino. Questo è, si può anche chiedere la grazia di essere aiutati, ma soprattutto la grazia fondamentale da chiedere come figli di Dio è quella di riuscire a portare quella croce di quel giorno, perché anche questo non l'ho ricordato ieri sera, ma voi lo sapete, Gesù non soltanto non ci mette addosso nessuna croce, semplicemente ci dice di assumerci responsabili della croce che abbiamo, e dice di ogni giorno, non una croce chissà che cosa. La stessa espressione che si usa nel Padre Nostro per dire dacci oggi il nostro pane quotidiano, dacci il pane per oggi, vuol dire aiutami a portare la mia croce di oggi, di oggi. E anche quando è una croce che dura da tempo e non si sa quando finirà, mettiamo una malattia, mettiamo una preoccupazione per un figliolo, e quello che sia, che voi sapete meglio di me, è oggi che è importante portarla, perché se si pensa a come portarla domani, noi ci perdiamo. Allora il Signore ci dà la forza e per noi è possibile assumerla solo se l'accettiamo per oggi, cioè se la vogliamo mettere in pratica per oggi. Sembra una cosa elementare, ma è molto, molto importante. Anche Giovanni della Croce si riferisce ad Elia come al padre dell'ordine, volendo poi far capire la necessità di rinunciare al proprio modo di pensare, Giovanni della Croce, per poter accedere alla comprensione di Dio, cioè metterci in sintonia con Dio e del suo disegno di amore, sempre superiori a quanto la nostra piccola mente può concepire, scrive. Secondo libro della Salita, capitolo 8, numero 4, per chi vuole poi andare a confrontare. Di Elia, nostro padre, vedete, sia Teresa che Giovanni della Croce lo chiamano così, loro forse pensavano anche dal punto di vista della fattività reale, ma non lo esprimono in questo modo, e io non sono all'altezza di dire se includeva il loro modo di pensare anche questo. Quello che viene a noi attraverso di loro è questa paternità spirituale. Di Elia, nostro padre, si dice che sul monte, ecco, questo è bello, bello per noi, cioè anche per noi oggi, ancora oggi. Sapete che Giovanni della Croce, oltre a essere un mistico, ma i mistici tutti sono un po' così, ma lui lo è effettivamente, è un poeta, quindi al di là delle spiegazioni che dà, perché gliel'hanno chieste e lui ha dovuto farle, la sua vera espressione è nel cantico spirituale, nella fiamma, nella notte oscura, in quelle espressioni più brevi ma più dense da cui si può noi stessi fare un commento. Forse quello di Giovanni della Croce è il migliore, ma non è detto, non è detto. Di Elia nostro padre, torno alle parole di Giovanni, si dice che sul monte si coprì il volto alla presenza di Dio. Lo sottolineo perché questo è un altro modo di dire la contemplazione. Qui vuol dire il rispetto, la Bibbia vuol dire non poter vedere Dio se non morendo. Difatti noi sappiamo, questo lo dice il Nuovo Testamento, Dio nessuno lo ha mai visto, solo abbiamo visto il suo volto incarnato nel volto di Gesù, che è il massimo che si possa avere in questo mondo, ma è ancora poco rispetto a quello che è la Trinità, quello che è Dio in se stesso. Allora, qui aveva questo senso nella Bibbia, coprirsi il volto, girarsi dall'altra parte, o Dio che fa vedere solo la schiena, ma qui vuol dire molto di più per noi, perché coprirsi il volto, un po' come era significato, come è significato dal fatto che gli orientali ancora si coprono la testa, qui un tempo le donne si coprivano la testa, ma quello era per non creare scandalo, per non creare tentazioni. Ma il coprirsi il volto vuol dire, ancora più significativo, vuol dire che io sono davanti a te, ti voglio, voglio che tu mi parli, però io, ecco, sono molto al di sotto di questa possibile comprensione, quindi è un come sottolineare l'importanza proprio di ascoltare, di non intervenire, di non voler intervenire, perché soltanto così si raggiunge la vera preghiera. Non volere intervenire, al di là dei bisogni, perché abbiamo dei bisogni e questi il Signore ci ha detto chiedete, bussate, non è, però la preghiera è quello stare, ecco, con il massimo del rispetto, oltre che il massimo della confidenza, però con questo velo che poi Giovanni della Croce userà in un altro contesto per dire invece il desiderio di entrare ormai in comunione perfetta, che diciamo così dal punto di vista fisico coincide con la morte, dal punto di vista mistico coincide con l'amore. Rompe la tela, ricordate, no? Deste dulce incontro. Finalmente, dai, ormai che ti sei svelato, svelati del tutto, questo vuol dire Giovanni della Croce. Qui però ci mette l'atteggiamento tipico di Elia, soprattutto al monte Horeb. Si coprì il volto alla presenza di Dio. Di Elia, nostro padre, si dice che sul monte, l'Horeb, si coprì il volto alla presenza di Dio, cioè rese cieco il proprio intelletto. Vi confesso che non ricordavo che diceva questa frase e sono contento che ve l'ho spiegata così prima. Con altre parole però, vero? Cioè, rinunciare al ragionamento, lasciare che piova, che venga giù l'ispirazione. Si coprì il volto, cioè rese cieco il proprio intelletto. Egli compì quel gesto perché non osava posare la sua mano tanto vile su una cosa così eccelsa, ben sapendo che qualsiasi cosa avesse meditato e compreso nei particolari, qualunque cosa avesse detto, meditato, ben sapendo che qualsiasi cosa avesse meditato e compreso nei particolari, sarebbe stata sempre molto lontana e diversa da Dio. Giovanni è solido. Quando parla della purificazione, dice, va bene purificare i sensi, purificare i desideri, purificare, mortificarsi, rendersi spirituali. Purificare lo spirito, rinunciare all'immagine di Dio. Perché? Vuol dire rinunciare a Dio? No. Vuol dire rinunciare a una immagine. In fondo, adesso, salvando la buona volontà, la nostra, il nostro affetto, in fondo rinunciando a un idolo, perfino quando noi vorremmo parlare di Dio. Allora, in questo senso, torniamo sempre alla preghiera come attenzione, attenzione. E se vogliamo che la nostra giornata sia una giornata come vorremmo tutti noi, da figli di Dio, va bene, fate le nostre preghiere, partecipate all'Eucaristia quando è possibile, letto quello che si può leggere, va rinnovata con dei semplici pensieri. Prima di ogni cosa importante, diversa, l'incontro con un figlio, con un marito, con un collega di lavoro, dove bisogna dire una cosa che non si sa come verrà accolta, l'avrete sicuramente sperimentato. Se voi chiedete sinceramente al Signore di darvelo, di darvi il modo, non di darvi la soluzione, ma di darvi, non dico che succeda subito, immediatamente, però questa buona volontà arriva, questa buona intenzione arriva. Io dicevo, adesso un esempio un po' stupido, però quando ero in formazione, avevamo maestri superiori che ci davano a quel tempo anche delle punizioni, no? Insomma, non corporali, se no ci venne subito la denuncia. Però si diceva tra di noi, poi scherzavamo e dicevamo, beh, quello lì si vede che ci dà la punizione soffrendo. Cioè, ce la dà perché ce la deve dare, ma ne vorrebbe fare a meno. E invece quell'altro ce la dà godendo. Allora, tra i due, adesso al di là di poi vedere, per noi, per ciascuno di noi, va bene, questo mio colloquio con il mio figliologo, insomma, parlo per nome vostro, non è riuscito subito, però lui avrà capito, capirà che questo mio parlare non era solo, ma era per lui. Allora, questo vuol dire coprirsi il volto, nel caso di Elia, rinunciando a quello che è la nostra forza, pur dovendola usare, ma in questo clima di atteggiamento. Ecco, questo è spirito, se vogliamo chiamarlo così, eliano, perché anche lui era un poveraccio, anche lui pensò di dover difendere Dio uccidendo 450 sacerdoti. Non è che sia una cosa da raccomandare questa. Cioè, oggi è molto superata. Per quel tempo voleva dire, aveva il suo significato, ma oggi certamente se volessimo seguire Elia in questo, non soltanto ci metterebbero in galera, ma insomma non si potrebbe dire di essere cristiani. Ma ecco, in tutto, anche nella storia di Elia, appunto, c'è un cammino che lo conduce a capire finalmente, proprio è il momento dell'oreb, quando lui ormai vuole morire, non ce la fa più, vede che non è servito a niente ciò che ha fatto, e mentre prega il Signore che lo lasci morire, che lo lasci raggiungere i padri, ecco che riceve, lì ci viene il simbolo dell'Eucaristia, riceve la visita di un angelo che gli porta il pane, una brocca d'acqua, e per due volte lo sveglia e gli dice mangia, mangia, perché il cammino è lungo. E il cammino lungo lo porta, come voi sapete, all'Oreb, dove appunto ha questa esperienza di Dio che lui, neanche lui che era il più grande dei profeti, si era mai immaginato, che non era nel vento, non era nel fuoco, non era nel tuono, perché religiosamente sono questi pensieri che noi abbiamo di Dio. Perfino Giovanni Battista pensava che il Messia che veniva avesse la scura in mano per tagliare tutti gli alberi cattivi. Era il più grande dei nati di donna, dice Gesù, dal punto di vista soggettivo il più santo di tutti, il più mortificato di tutti, dal punto di vista del ruolo il più grande dei profeti, perché è stato colui a cui è stato affidato di annunciare addirittura la venuta, ma non sapeva esattamente che cosa volesse dire questa venuta. E infatti una volta in carcere, quando vide che Gesù, invece di fare quelle cose che lui si immaginava che facesse, cioè ridare semplicemente la gloria a Israele, riportarla al tempo di Salomone, riportarla al tempo, scacciare i Romani, e vedeva che andava con i peccatori, pranzava con loro, cosa fece? Dal carcere gli mandò una delegazione per dire: ma sei davvero tu o dobbiamo aspettarne un altro? Perché, e questa è un'altra cosa da imparare, anche per noi che già sappiamo chi è Gesù, ma per saperlo veramente fino in fondo, per accettare questa cosa umanamente inaccettabile, che Dio si sia fatto così, bisogna stare con Lui, bisogna starci insieme. Allora davvero farlo protagonista della nostra vita, ecco, la spiritualità che vale per me, frate, vale per i monaci, vale per voi. Al di là delle forme, questa è la sostanza. Commentando i versi della musica silente e della solitudine sonora, ma mi riferisco ancora a Giovanni della Croce, la musica cagliata, la soledad sonora, contraddizioni dal punto di vista logico, dal punto di vista della filosofia, ma affermazioni profondissime dal punto di vista della poesia, soprattutto dell'esperienza spirituale. Ecco, commentando i versi della musica silente e della solitudine sonora che richiamano la voce di Dio nel cantico spirituale, riferendosi alla stessa esperienza del profeta sul monte Horeb, scrive Giovanni della Croce queste parole. Alcuni teologi pensano che il nostro padre Elia abbia visto Dio nel mormorio di vento leggero, sentito all'imboccatura della grotta sul monte. Quello che noi stessi a quel tempo alcuni dicevano così, adesso tutti siamo convinti che è stato proprio così, non che abbia visto Dio, perché questo non era possibile vederlo, ma che in fondo lo ha visto, perché ha sentito, e lo ha sentito. L'espressione è interessante: dopo aver constatato che non era nel vento, non era nel fuoco, non era nel tuono, non era nel terremoto, cioè non era nella potenza, si accorse che Dio era una voce, anche qui la contraddizione, una voce di silenzio, leggera, una musica cagliata, una soledad sonora. Allora, come carmelitani, come cristiani, ma come carmelitani che abbiamo un po' più di familiarità con questo linguaggio, facciamo lo sforzo di fermarci qualche momento, ognuno sa come, c'è chi si ferma per un'ora, chi per due ore, chi per mezz'ora, chi per cinque minuti, chi per un minuto solo, non è la quantità, poi ognuno sa quello che può dare, ma di fermarci così all'ascolto di questa solitudine sonora, cioè vuol dire che non è solitudine, perché c'è presenza, o di questa musica cagliata. Guardo una violinista, non so lei cosa potrebbe dire di questo, perché la musica la conosce, ma credo che anche nella musica, io non so niente di musica, ma intuisco che anche la musica più bella, anche per la musica vale, che per essere la più bella deve essere ovviamente sonora, ma deve contenere silenzio. E così la preghiera. Elia, che è il nostro padre da questo punto di vista spirituale, non è che è arrivato subito a capirlo, ci ha messo tutta una vita, quindi non è così automatico, non è che da oggi in poi, noi, dico da oggi in poi, voi siete più avanti di me sicuramente nella vita spirituale, ma voglio dire, è tutta una vita, è tutta una vita, quindi non dobbiamo illuderci. Anche la nostra Santa Madre Teresa ci ha messo 40 anni per rendersi conto che quello che cercava, perché fondamentalmente tutti noi cerchiamo il bene, tutti noi cerchiamo la verità, per accorgersi che quella verità che aveva trovato nel Cristo piagato, in quella statua, che chissà quante statue aveva visto, simili anche più belle, però quel giorno, quella statua, quell'occasione, quell'accidente, quell'incidente, provocò in lei, e allora cominciò a dire che quella era la verità, la verità de quando nigna. Avete sentito mai questa espressione? Cioè, cominciò a dire che quella era quella verità che lei fin da bambina cercava, però la cercava facendo dei giochetti, fuggendo di casa per andare a morire per i mori, sapeva di molto lei cosa voleva dire. E così noi. L'importante è che cercare, perché nel cercare c'è già quello che cerchiamo. Lo dice anche Gesù nel Vangelo: abbiate fede che quello che chiedete nella preghiera l'avete già ricevuto, perché nel cercare è nel cercare che avviene la risposta, perché il Signore, oltre a starci vicino, vuole anche che siamo noi a trovarlo. Non vuole farci miracoli, se non eccezionalmente, ma vuole che siamo noi a miracolarci, cioè a trasformarci lentamente in ciò che nel nostro subconscio, nel nostro interiore, perché siamo a immagine di Dio, anche quelli che non ci credono, siamo a sua immagine, dunque noi aneliamo la nostra verità, che poi è Lui. Ecco, comunque sia, come carmelitani, dobbiamo dire che siamo nati proprio presso la fonte di Elia. E dunque questo Elia, questo essere ricordati così, aver preso, incominciato il cammino da quella fonte, deve portarci lì dove Elia è arrivato, portarci dunque al monte Horeb, che è il monte dell'incontro con Dio. E questo monte Horeb non dobbiamo andare a cercare alla fine della penisola del Sinai, dove forse qualcuno di voi è stato, io ci sono stato, ma dobbiamo cercarlo nella nostra vita, in casa nostra, all'interno delle nostre gioie e delle nostre preoccupazioni. Bene.
Grazie. Ecco, allora sappiamo come ci dobbiamo comportare, guardiamo qua.
Ci vediamo 5 minuti prima, quindi alle 11.